Poi è toccato a me. Due militi mi hanno trascinata di sopra in uno stanzone dove c'erano dei fascisti vestiti da borghesi. A quello con gli occhiali e con i righini sul vestito tutti gli parlavano in tedesco e ci aveva pure i guanti di pelle. E poi c'era uno che chiamavano dottore. Prima mi hanno dato una sigaretta, di quelle col bocchino d'oro che non mi piacciono neanche tanto perché sanno di paglia. Ma ci ho detto grazie lo stesso. E appena che me l'hanno accesa, mi hanno dato una sberla che me l'hanno fatta saltar via la sigaretta. Mi hanno dato tutto il fumo di traverso, una tosse. Una tosse. E così mi è venuto alla mente il mio povero marito che, almeno a lui, la sigaretta gliel'avevano lasciata fumare quasi tutta prima di sparargli. Adesso parli, che è meglio per te, mi hanno detto. E io ho detto, ma io non so mica niente. Però parlavo in dialetto del mio paese che loro non capivano. Così c'era lì un brigante nero di bagno cavallo che ha incominciato a fargli l'interprete di quello che io gli dicevo. E poi io facevo anche mostra di non capire quando il dottore mi parlava, che lui è meridionale e io davvero ci facevo un po' fatica. Così mi traducevano anche a me. È che loro sapevano già tutto di quello che io facevo e me lo dicevano tranquilli. Che avevo fatto la staffetta per il GAP del Mario e l'infermiera dei partigiani e che ero qui e che ero là. Ma no, gli dicevo io sempre in dialetto, io sono la cameriera del dottor Mario Bonora, chiedeteglielo a lui se non mi credete. Il fatto è che dovevano prima prenderlo il Mario per dopo domandarglielo. E allora quello con gli occhiali e il vestito a righini e i guanti si è arrabbiato e mi ha dato un pugno. Proprio sul naso, che mi ha fatto venire giù tutto il sangue. Poi aveva capito senza neanche la traduzione quello lì. Poi dopo hanno aperto una porta e hanno fatto venire dentro uno di quelli che era ferito all'infermeria della settima brigata dove lavoravo io. Gli avevano strappato tutte le bende ed era tutto viola e gonfio sulla faccia e gli occhi, non ci vedeva per il gonfio. E gli hanno detto, la conosci questa qua? E gli hanno aperto gli occhi con le dita e lui faceva segno di no con la testa. Poi l'hanno portato via e gli davano spintoni e botte che lui non diceva neanche ai. Poi mi hanno messo una corda intorno al collo e mi tiravano su come per impiccarmi con gli strapponi. Dicci i nomi dei dottori dell'infermeria e dove stanno? Mi gridavano. E io appena mi smollavano la corda parlavo, ma io non sapevo che erano dei partigiani quelli che venivano a casa del dottore, che se lo sapevo li denunciavo tutti. A sto punto mi hanno tirato su le sottane e tutto il vestito fino alla testa e con un nerpo di bue hanno incominciato a picchiarmi come se fossi una bestia. Sulla pancia, sul sedere e anche qui, sul petto, di continuo. Proprio come una bestia. Quando sono state verso le 7, che si erano levati tutti la giacca, che erano sudati, mi hanno buttato addosso una secchiata di acqua gelida. Io ero lunga, tirata sul pavimento e mi veniva fuori il sangue dalla bocca. Subito ho avuto paura che fosse dai polmoni, invece era che mi avevano spaccato due denti. Questi qua, vede, che adesso sono finti. Mi hanno tirata su e mi hanno messo seduta sulla sedia ed ero lì tutta nuda che ormai i vestiti me li avevano stracciati e loro mi domandavano e c'era uno che scriveva a macchina e io rispondevo sempre in dialetto e con sto fatto dell'interprete veniva un po' lunga. E allora il dottore ha detto: «Qui stiamo perdendo del gran tempo, non vedete che questa è una povera scema? È una matta!» Se sapeva qualcosa, quest'ora aveva già parlato. Ha tirato via il foglio dalla macchina da scrivere e l'ha stracciato. Portatela via. E hanno chiamato Antonietta. È venuta dentro una donna grande e grossa che doveva essere l'Antonietta. Mi ha preso su di peso e mi ha portato in una camera tutta chiusa dove c'era anche un letto tutto sporco. A me quel letto lì mi pareva il letto da sposa. Passa una mezz'ora E viene dentro quello con il vestito a righini, quello lì, sì, dopo tutte le botte che mi aveva dato. Adesso voleva stare lì con me. Sì, insomma, voleva. Avete capito, no? Cosa voleva? Ma non posso neanche darci un bacio. Li faccio io con la delicatezza. Ci ho tutta la bocca spaccata, con fuori due denti. Ma lui mi veniva addosso a farmi le carezze e baciarmi e io non potevo neanche muovermi, che ero rotta dappertutto. E gli dicevo: ma non ha pietà. Pensi se fosse una sua figlia in questo stato. Ma era come parlarci a una bestia. Quando che è andato via mi sono messa a piangere. Roba che non avevo pianto neanche quando mi impiccavano. Ma adesso. Adesso avevo proprio voglia di morire e piangevo. Poi ho sentito che mi chiamavano proprio col mio nome vero. Luisa, Luisa. Volto la testa in su verso un finestrino e lì che spuntava c'era la testa di quel giovanotto che gli avevano strappato le bende e che aveva detto che non mi conosceva. Che fai lì? Son dentro chiuso, mi fa. Da tanto? Sì, da prima. Ma se è per quello che ti ha fatto quel maiale che ti sei messa a piangere, non te la prendere, Luisa. Pagheranno anche questa. Ho fatto uno sforzo e mi sono tirata su. Così gli sono venuta più vicino e l'ho visto bene in faccia. Ci aveva gli occhi gonfi come due uova e gli veniva fuori il sangue. C'è lì un lavandino. Sono andata giù dal letto. Camminavo attaccata al muro. C'è persino una salvietta. L'ho messa sotto l'acqua. Lui che capisce che gli voglio bagnare gli occhi mi fa: lascia stare. Sei già lì, mezza morta. Poi quando gli lavo il sangue mi fa: tante grazie. Mi fa proprio bene. E adesso ci riesco a vedere anche un po'. Allora mi è venuto in mente che sono lì, nuda. Ma non me ne è neanche importato. Non ho fatto nemmeno la mossa di coprirmi con la mano. Luisa, domani mi fucilano, mi ha detto. Vedrai che invece tu ti salvi. Mi spiace proprio che non ci sarò il giorno della liberazione. Ah, dovrà essere un bel giorno, ma il più bello sarà ancora dopo. Ma quando dopo, gli dico io. E allora lui quasi si arrabbia. Ma Luisa, cosa credi che stiamo qui a farci pestare come codiche, a crepare per cosa? Per dopo, no? Per quando che saremo liberi. Allora verrà il comunismo sul serio. Lo faremo noi altri. Ma non sarà mica facile. Orco, se mi piacerebbe esserci ancora. Ci sarà ancora da farne di battaglie, perché i padroni e compagnia mica diranno: prego, si accomodi. E faranno di manovre per arrampicarsi sui vetri, ma stavolta noi ci avremo la forza. È un'altra musica. Stavolta, rivoluzione. Rivoluzione la vincerà. E quasi si metteva a cantare. Poi lui l'hanno ammazzato la mattina dopo che era ancora scuro. A me mi hanno messo nel manicomio di San Giovanni in Monte, che proprio mi hanno preso per scema demente. Il giorno della liberazione sono venuta fuori. Oh, che giorno, che giorno! Ma ci aveva proprio ragione quel giovanotto fucilato, che non ho neanche mai saputo il nome. Fare il comunismo non è mica facile. Perché i padroni che ti bastonano alle ginocchia ci sono sempre, quelli dell'agguato di partito che cercano di arrangiare, mediare, trovare una via di mezzo. E così siamo sempre nella buagna a sguazzare come buoi al guado. Oh, ma io non mollo, eh? No, non mollo, io ci credo. Che rivoluzione! La vincerà!